Eccoci qua ragazzi, abbasso un attimo la cuffia. Bentrovati, sono appuntamento con Siamo a Futuro, come sempre ogni sabato pomeriggio, questo mancabile appuntamento dalle 15 fino alle 17 per raccontare belle storie, per conoscere nuove realtà, come sempre in diretta web radiofonica fino alle 17, mi raccomando, su radiofonica.com, scritto PH, non vi sbagliate, mi raccomando, e quindi ascoltateci fino alla fine. Poi da domani massimo il podcast della puntata sarà disponibile sul sito di Radiofonia, per chi oggi, spero pochissime persone non ce la facciano ad ascoltare, perché oggi è una giornata molto bella, quindi capisco che stare chiusi in casa fino alle 5 questa bella giornata non è facile, però fate uno sforzo e fino alle 5 ascoltateci in diretta web. Bando alle ciance, presentiamo i nostri ospiti, per cui uno è ritorno e due sono dei debutti. A una persona ho detto: mi raccomando, attento a quel rischio che sei in diretta, quindi mi raccomando, bravissimo, scherzo. Parto da destra a sinistra, così non mi sbaglio. Ben trovato a Mauro, ben trovato.
Ciao, ben ciao, ben
trovato. L'ultimamente 2 anni fa, quando era stato?
Cavolo, un sacco di tempo fa.
Ne sa.
Avevo ancora la barba nera, no?
Non mi ricordo, mi chiedi troppo. Non mi ricordo, però. Passato di tempo, questo me lo ricordo. Ben trovato, sei venuto in compagnia oggi, giusto?
Sì.
Che hai portato con te?
Lavinia.
Ciao, Lavinia,
ciao,
ben trovato.
Ciao a tutti.
Con voi parliamo di teatro.
Esatto, direttamente dal Teatro Astra di San Giustino.
E quindi ci racconterete come sta andando l'attività anche in previsione dell'estate e della primavera, insomma,
esatto,
che
esatto.
Ci saranno prossimamente. Ben trovata Lucia Caruso, ciao Lucia.
Ciao, grazie.
Ho indovinato il nome e cognome, ho detto bene, sì.
Ok.
Ho usato il nome, mi sbaglio, invece ho indovinato. Tu scrittrice, sì. E poi con te il primo libro che hai scritto. Io chiamo il titolo, poi entriamo nel dunque. Come si chiama il titolo di questo primo libro che hai scritto?
Tentativo di volo, il mio primo libro di poesia edito da Bertoni Editore.
Ringrazio ancora Bertoni, che è sempre veramente fonte di ispirazione, di contatti e di persone da ospitare. E poi un ben trovato amico, Mirko Bonucci, ho detto bene?
Mirko Porzi.
Porzi, scusa, per cognome. Ben trovato, sì. Mirko. Il nome ho chiappato.
Vabbè, cosa va bene? Va bene, con la C, mi raccomando.
Va bene, qua C, no, qua K.
Con la C, quindi pronuncialo con la C, per favore.
Quindi Mirko, e sei venuto per parlare di che cosa?
Io faccio parte dell'Associazione Culturale Officina delle Scritture e dei Linguaggi di Perugia, che ci occupiamo di attività e promozione di eventi culturali e della cultura e dei linguaggi in tutte le sue forme.
Che poi linguaggio e cultura è un bel binomio,
Sì, sì, andiamo di pari passo.
Assolutamente. Allora, iniziamo, poi mangio, poi vengo da voi. Insomma, Mauro e Lavinia, che mi raccontate? Come sta andando? Intanto, per chi non mi conosce, oggi vi ascolto la prima volta, chi siete? Che cosa è il Teatro Astra?
Ah, dunque, intanto, no, ci siamo sentiti diversi mesi fa.
Assolutamente, assolutamente.
Vederci, poi siamo andati un po' in lungo.
Però ci abbiamo fatto, l'importante è la fine faccia.
Sì, sì, no, infatti, siamo contenti di essere qui. Il Teatro Astra di San Giustino è una realtà relativamente nuova, ristrutturata. Siamo partiti con le attività nel 2020, quindi poi è arrivato un piccolo fatto.
Sì, piccolo.
Diciamo che nel post-Covid, piano piano, direi che quest'anno è andata bene, si sta popolando, è un polo culturale dell'Alto Tevere,
okay.
Ma non solo,
okay.
Nel senso che poi siamo aperti a collaborazioni. Ieri sera abbiamo avuto una serata col palco aperto, ah. E a vincere questa serata, l'esibizione più gradita dal pubblico è stato un cortometraggio di ragazzi che venivano da Perugia, per dire, quindi non abbiamo
Perfetto.
Grossi limiti. Si va dal teatro a tanti laboratori vari, presentazioni di libri, anzi invito anche Lucia, qualora
Grazie,
volesse, a raggiungerci,
volentieri.
Non per escludere Mirko, per carità. Si parla, si incontra tanta cultura, divertendoci, perché poi la cultura è anche divertimento.
Assolutamente.
Da quest'anno la grossa novità è il ritorno come sala cinematografica ufficiale, con le prime uscite che abbiamo in programma.
Allora, per questa settimana
ha studiato, ho visto che ha portato
ho studiato,
ho portato tutto. Allora, la programmazione di questa settimana: abbiamo Un mondo a parte, quindi con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, Kung Fu Panda 4, e poi martedì 9 aprile alle ore 21 c'è un evento speciale, perché il Teatro Astra proietterà Kafka a Teheran di Ali Asghari.
Sì, il martedì ce lo teniamo come programmazione un po' di nicchia,
okay.
Mentre Albanese, Virginia Raffaele li troviamo un po' cinema sparsi nel territorio, e in questo caso il martedì ce lo riserviamo per proposte particolari. La gestione della parte cinematografica è fatta con un'anonima impresa sociale che gestisce anche Cinema Metropolis e altre realtà, e grazie a loro siamo un cinema che non è come i multisala, okay. Forse ha un'anima più vera, un'anima anche legata al territorio, perché mm-hmm. il pubblico che viene a vedere il film poi può lasciare le sue impressioni, può lasciare le sue richieste, ma mi piacerebbe vedere quest'altro, e di norma vengono ascoltate venendo incontro al territorio. È come vedersi film nel divano di casa, ma un divano più grande dove più possono stare 90 persone.
No, diciamo. È come essere a casa, no?
Esatto.
Ed è, c'è un libero confronto.
Una volta vengo anch'io, mi vengo a trovare,
sì,
vengo
aspettiamo.
Giù. Quando posso guidare, come vedi adesso sono un pochino bloccato da una gamba che fa un po' i bigi, appena la gamba si mette... Metti, fai bigge e vengo. Prima di passare a Mirko e a Lucia, da dove ci siamo visti, no? Abbiamo parlato di teatro. Come è cambiata, come è evoluta e ha parola teatro, senso di attività? E,
sì.
No?
Allora, vado molto sul personale. La scorsa volta eravamo andati molto su diversi
sì,
fronti.
Sì.
Andando sul teatro Astra, direi che diversi semini che via via sono stati seminati adesso stanno sbocciando,
stanno gemogliando.
Dicevamo, per dirne uno semplicemente, ieri sera c'è stata questa serata, si chiama Stasera mi butto, in cui è stata una scommessa, tra l'altro nata da una delle ragazze del laboratorio che un giorno si è presentata dicendo ma non c'è questa cosa in giro, e allora adesso una volta ogni due mesi abbastanza con calma apriamo le porte del teatro, chi vuole si iscrive, dobbiamo saperlo prima, viene lì e ci presenta qualcosa che sa fare. È una corrida, è un talent show, non lo so, però è una serata in cui si sta bene, ognuno porta un regalo di fatto, perché vanno su quel palco e ci portano qualcosa che sanno fare. Di norma ormai abbiamo fatto 5 appuntamenti,
sì.
Abbiamo visto delle cose veramente wow, ieri sera sono ancora emozionato ripensandole. E il concorso, poi il pubblico vota, ma è un modo per giocare, per stare insieme. Qualcuno ci ha preso gusto, nel senso che poi torna. E sì, scopriamo tante belle persone, oltre che, ok, proiettiamo il film, proiettiamo, facciamo lo spettacolo, ospitiamo, però ci piace incontrare le persone.
Ti aspettavi questa scoperta? Non me l'ha anche la mia. Vi aspettavate questa scoperta?
Ce la... Speravamo.
E
la speranza è stata ripagata, speriamo che cresca ancora di più, che le contaminazioni se ne abbiano sempre di più. Ti aspettiamo sul palco del teatro Astra.
No, ci vengo, non so, penso che ho qualità, ma ci penso, vengo in te. Anche poi si conoscono persone, personalità,
sì.
Caratteri nuovi, anche per voi è un modo anche di
esatto.
Chiedi, no? Di certo. Immaginare, no?
Altra cosa che è avvenuta ieri sera, per esempio, è che un ragazzo del laboratorio
sì.
Ha avuto la possibilità di fare da spalla, di affiancare comunque un attore più di calibro, e si sono messi insieme, si sono incontrati nell'ultima settimana e hanno preparato un pezzo insieme, che per l'uno e per l'altro è un modo di comunicare.
Assolutamente. Bello.
Quindi a questo puntiamo.
Assolutamente, quindi vero, assolutamente. Passo Lucia, poi vengo a voi. Chi è Lucia Caruso? La scrittrice Lucia Caruso, chi è?
Allora, io, come ti dicevo, arrivo dalla Calabria. L'Umbria mi ha adottato, sono almeno 15 anni.
Un'Umbria d'adozione ormai.
Un'Umbria d'adozione. Comunque devo dire che mi sono subito sentita a casa. È stata accogliente, nonostante i perugini, ecco, non godano di questa nominata.
Salutiamo tutti i perugini per sfuggire, così se ci ascoltano, almeno non sai abbiano.
Io ho cominciato a scrivere. Allora, dico sempre, il mio libro, questo lo testimonia, che ovviamente io sono quella che sono, ovviamente grazie a tutto il mio micromondo e il micro sistema, a cominciare dalla mia famiglia.
Assolutamente.
Sono cresciuta, ho avuto la fortuna di crescere in un ambiente molto stimolante e creativo, perché mio padre è fotografo e artista, prima dipingeva di più,
un pochino, po' di meno,
okay. Ora un po' di meno. Mia mamma erano tutte e due docenti,
okay.
Mia mamma è una grande divoratrice di libri. E come mi piace raccontare, da quando ero piccola mi leggeva delle poesie.
Bello.
A me e a mia sorella, eravamo proprio piccole, ci leggeva García Lorca e Pablo Neruda.
Insomma, anche
poesia di una certa portata.
Diciamo
che mi ricordo ancora qualche verso, tipo García Lorca che faceva principessa innamorata, se lo posso dire questo piccolo verso, no, per farvi capire un po' anche la portata, principessa innamorata. Senza esser corrisposta, garofalo rosso in una valle profonda e desolata.
No.
La tomba che ti ricopre trapera la tua tristezza attraverso gli occhi aperti del marmo. Ancora me la ricordo e ti voglio dire, era una poesia comunque di una certa profondità e uno si chiede, ma i bambini cosa possono percepire? Eppure impari comunque a vivere con quella musicalità, a fartela un po'
tua. Poi hai avuto
la
fortuna di avere dietro persone che ti hanno domandato questa cosa.
Io è la stessa cosa che faccio con i miei due, ho due gemellini di 7 anni, anche a loro li salutiamo, Camilla e Francesco.
Ciao Camilla, ciao Francesco.
Anche a loro quando mi capita gli leggo delle poesie e devo dire che stanno attenti, rimangono comunque affascinati nonostante, ecco, tanto la volontà non è quella di farli arrivare il concetto di quelle parole, ma proprio per aiutarli alla musicalità. A proposito di Francesca e Camilla, lo voglio dire che ho voluto fortemente inserire nel mio libro alcuni loro disegni, alcune loro illustrazioni. E a proposito della mia famiglia, la copertina l'ho scelta, è uno scatto di mio padre
in Calabria,
che è uno scatto di mio padre con le montagne della Calabria, un cielo stellato e c'è tra l'altro una stella.
E qui fammi dare una lancia a favore del sud, perché
la Calabria che voglio salutare per chi ci sta sentendo, soprattutto Castrovillari, tutti i calabresi del mondo, ma soprattutto Castrovillari, che è la mia terra, che comunque mi ha tanto cresciuto e ispirato.
Però qui mi fai un approfitto per ricordare quanto è bello il sud, no? Che spesso viene dimenticato, purtroppo viene bistrattato, invece il sud ha tanto, dalle persone, ai territori, alle culture, alle tradizioni, la Calabria, Sicilia, ha tanto da dare, ha tanto dentro di importante, invece spesso viene dimenticato ciò e viene un po', no? Il sud è stesso un po' bistrattato, invece è bello ricordarlo che...
Oh, è bello, devo dire, infatti nel mio libro me lo facevo notare in tanti, ovviamente ci sono tanti riferimenti, perché è ovvio che mi porto dietro quelle immagini, proprio quei paesaggi, quel mare.
Poi ci avete in mai, qua non ci abbiamo. Perché tentativi di volo? Poi passo amico.
Tentativo di volo perché prima di tutto è un po' proprio era una prova di riuscire a uscire dal mio piccolo uso, perché io scrivo poesie da quando ero piccolissima. Penso che la prima l'ho scritta alle elementari, era una poesia che riguardava le mani, non me la ricordo bene, mia mamma l'avrà conservata da qualche parte, quindi tutto quello che si poteva fare con le mani, dalle cose più creative alle cose più quotidiane. Quindi insomma ho scritto tanto, ho scritto un sacco di filastrocche, scrivevo anche per le mie amiche che mi chiedevano, guarda, devo scrivere una cosa a questo ragazzo, e io facevo proprio, capito, quella cosa di commissioni, insomma, non mi facevo pagare ma mi commissionavano con roba, filastrocche per compleanni, matrimoni, ho fatto di
tutto. Una divoratrice di libri di poesie.
Sì, ne ho letti anche tantissimi, infatti devo dire, cioè che non leggevo tanti libri e non sono una grande lettrice di romanzi, ma sono una grande lettrice di libri di poesie. E tra l'altro anche qua in Umbria, voglio dire, a parte che la patria proprio della prima, qui nasce la prima poesia in assoluto, che è quella di San Francesco d'Assisi, il Cantico delle Creature, che è meraviglioso, e poi comunque abbiamo tanti poeti, cioè Patrizia Cavalli, voglio dire, penso che uno dei nomi più emblematici, forse anche un po' sottovalutata qui in Umbria.
No, infatti, bene, Umbria ha tanti scrittori, poeti che scrivono bene, che scrivono, grazie a Bettoni ha avuto la possibilità di conoscere tanti scrittori, o poeti che hanno scritto meravigliosi, quindi è importante ricordarlo. No?
Sì. Una terra, e quindi questo tentativo di volo è proprio è la prova ad uscire fuori, insomma, a farmi conoscere anche dalle persone che non erano intorno a me.
Dopo se vuoi ne leggi un pezzettino.
Certo,
no?
Sì.
Finiamo con Mico, con la C, ho detto bene?
Beh, ho pronunciato benissimo, grazie.
Chi è Mico? E che cos'è questa officina dei scritture e dei linguaggi, ho detto bene?
Esatto, vai. Esatto. Noi siamo attivi nel territorio di Perugia a partire dal 2014 con diverse attività, come appunto suggerisce il nome, legate proprio alla cultura, alla scrittura e ai linguaggi. Abbiamo portato avanti molti laboratori, penso a scrittura poetica, narrativa, quindi la prosa, la lingua, il LIS, la lingua italiana dei segni, lingue straniere, insomma tutto quello che abbraccia un pochino la cultura umanistica e non solo. Ora ci stiamo aprendo un pochino anche al teatro con i laboratori di lettura espressiva, che si coniugano bene, si sposano bene con la scrittura.
Assolutamente.
E diciamo la cosa che un pochino ci rende più orgogliosi è ovviamente la creazione del premio letterario Clara Sereni, che sta andando avanti ormai da diverse edizioni e che ci permette di conoscere tanti autori contemporanei editi, quindi già dei nomi insomma presenti un po' nell'Olimpo della letteratura, okay, e sia gli inediti, quindi dei giovani che prendono quel romanzo dal cassetto e provano a pubblicarlo. È ovviamente un premio a tema e quindi siamo molto vicini all'universo femminile e a tutte le storie in qualche modo di diversità, legalità e tutto quello poi sempre che ruota intorno alla figura appunto dell'esule o comunque della condizione femminile insomma contemporanea di cui tanto si discute.
Assolutamente, Sapiro, poi...
Ovviamente tutto questo vicino al pensiero della scrittrice Clara Sereni, molto legata ovviamente alla città di Perugia, è stata anche vice sindaco. E quindi ecco, le nostre attività sono tutte quante elencate sul nostro sito, chiediamo a tutti di dare un'occhiata,
diciamo
comunque
come
di partecipare
sito?
Sempre sull'Officina delle Scritture e dei Linguaggi trovate tutte le informazioni e poi c'è un sito ovviamente dedicato al premio letterario Clara Sereni, che abbiamo anche fra diciamo i nomi di cui vantiamo appunto come madrina la senatrice Liliana Segre.
Perfetto, che insomma non niente male, come si dice,
niente male.
Mi piace il nome Officina, no? Perché dà idea di qualcosa che si costruisce.
Certo,
pian piano,
certo.
No?
Sì, richiama un pochino, esatto, l'avanguardia letteraria del Novecento, oppure anche l'Officina di Efesto, insomma, poi scegliamo noi, insomma, quale pezzo vogliamo dargli.
Beh, 2014 è tanti anni che siete voi.
Sono tanti anni, sì, infatti abbiamo già organizzato il Viaggialibro che ha toccato diverse città,
cioè?
Praticamente portavamo autori e libri nelle diverse città con presentazioni ed eventi, arriviamo poi anche al Salone del Libro di Torino e insomma ci diamo il nostro bel da fare.
Bello, insomma sono tanti anni ed è bello. Tornando amico a Vinia e
Mauro
scusa. Eventi vicini?
Eventi vicini, anche oggi pomeriggio se vuoi.
anche domani sera, stasera.
Andiamo un po' più avanti.
Vai.
Un po' più avanti per parlare di un progetto che è nato in realtà l'anno scorso, sto parlando di Favole a merenda.
Bello.
Che cos'è? L'idea era... ci sono tante persone che vivono nel nostro territorio,
sì,
ma che magari hanno origini in altri paesi.
Sì.
Queste persone rappresentano...
Sì, fuori da Italia, dici?
Sì,
giusto?
Sì, sì.
Ok.
Queste persone rappresentano una ricchezza,
sì,
perché portano la loro cultura e la portano qui nel nostro territorio. E allora abbiamo detto, ma perché non organizziamo delle serate in cui queste persone ci portano la testimonianza magari del paese che hanno vissuto da piccoli? L'anno scorso abbiamo avuto 5 appuntamenti, siamo stati, vado a memoria, in Marocco, in Russia, in Spagna, in Messico, e ne manca uno come Sentenani, ne manca sempre uno. Quest'anno siamo ripartiti appena da poco, insomma. Favole a merenda è tornato, grazie anche a un'azienda del territorio che ha messo, diciamo, carburante nell'astronave che ci permette di fare questo viaggio. Sto parlando della Camon di San Giustino. E abbiamo fatto una prima tappa e la prossima sarà
il prossimo fine settimana
con 2 appuntamenti. Il 12 comincia una mostra di pittura ad acquerello di Teo Tiburzi, ispirata alle favole dal mondo.
Ok.
Mentre il 13 abbiamo la prossima tappa e andremo in Argentina.
Bello.
Con 2 persone che native dell'Argentina, qui adesso fanno gli insegnanti di tango, quindi ci porteranno in un viaggio attraverso la storia dell'Argentina e la storia del tango, tra narrazione, tra favole, tra danza e degustazione dei prodotti argentini, tutto a ingresso libero.
Ricordiamo la data,
anche la merenda, vedi?
Già parte banco, io sito. Ricordiamo il giorno.
Sabato prossimo.
Dopo aver ascoltato a me, esatto, dai 3-5 andate.
Inaugurazione della mostra il venerdì e spettacolo, diciamo, appuntamento con l'Argentina, tappa Argentina il sabato.
Sentami, vai via di qualcosa, scusa.
Via, no, il 13 aprile sabato. 13 aprile,
perfetto.
Per lo specifico.
Da che ora?
Alle 18:30.
Perfetto.
E poi si va avanti.
Quindi fino alle 5, secondo me, poi andate.
Sì, sì, siamo andate perfettamente
sincronizzati.
In fase.
Qual è la cultura che più vi ha colpito? Fra quelle che avete affrontato?
Allora, la cosa bella è che sono tutte diverse. L'ultimo appuntamento, il primo di questa serie, ci ha portato in India.
Bello.
E l'India personalmente mi ha stupito per essere un mondo, loro dicono, non cerchiamo di capire le cose ma cerchiamo di sentirle, ed è un approccio completamente diverso al pragmatismo, ai ritmi nostri. L'anno scorso per me è stata una scoperta assurda l'Iran, perché è un mondo a parte, la Persia, ed è un mondo che sono riuscito, grazie a quell'appuntamento, proprio a rimettere insieme, perché ignoranza mia non... E poi personalmente mi piace tanto assaggiare proprio, perché poi c'è il lato culinario e si finisce con questa sorta di aperitivo che poi è una pericena.
Ma poi è come aprire frontiere, no? Non solo via fisico, anche da propria mente, giusto Lavinia?
Dimmi se sbaglio. Sì, no, il bello dell'astra è questo, che diciamo apre le porte a tutti. Come diceva anche prima Mauro, dà la possibilità a tutti di esibirsi o far vedere qualcosa di sé, no? E poi in questo modo permette, secondo me, anche alle persone che magari non possono viaggiare, in qualche modo di viaggiare, rimanendo sempre nel territorio. E non è un qualcosa che fanno tutti, penso che siamo gli unici, credo, nel nostro...
Beh, cerchiamo di farlo, ma perché ci piace farlo, non perché...
Penso che la base c'è, poi chi vuole, piacere di farlo.
La porta è aperta e ci piace accogliere.
Anche voi, no? Voi fate un'osse... nuovi scrittori, no?
Certo.
Quindi anche qui aprire menti, no? E conoscere persone nuove che poi maybe, no? Mettono la loro personalità.
Certo, assolutamente, anche perché effettivamente la scrittura fa questo, e qui la poetessa mi potrà confermare in qualche modo, no? Quindi in tutto quello che noi scriviamo ci siamo sempre noi dietro, scriviamo di quello che conosciamo, anche di quello che non conosciamo, ma la penna è la nostra.
Eh sì.
E quindi è un modo comunque per poterci conoscere e poter tirar fuori quei lati di noi che spesso nella vita di tutti i giorni non vengono fuori. Quindi se volete raccontarci una storia, se volete dirci qualcosa, magari volete provare a pubblicare il vostro romanzo, perché è il primo premio che si vince con il romanzo inedito, insomma, datevi una mossa
e contattate.
Certo, il bando, ecco, scade il 27 maggio, quindi sbrigatevi,
mandate, due mesi,
ecco, ci siamo più
due
o
mesi
meno
scarsi.
Ecco, mandateci, io sono anche in giuria, quindi sarò lì a leggere i vostri scritti, sarò cattivissimo.
Beh, c'è uno che ti ha colpito più di tutti, uno scritto ti ha colpito più di tutti gli altri, che ti ha rimasto impresso
fra i laboratori,
sì,
fra le attività. Sì, beh, sicuramente quello del premio letterario, perché organizzare un premio letterario è faticoso, ma è anche bellissimo, e si entra in contatto con tante persone e personalità, chiaramente sia a livello civico proprio, diciamo, delle istituzioni, e sia più umano. E invece, se devo parlare dei laboratori, sicuramente il laboratorio di scrittura poetica è stato particolarmente intenso, perché non si è fermato neanche durante il Covid, e anzi durante, insomma, nel 2020-21, insomma, in occasione della giornata mondiale della poesia, ci siamo comunque incontrati con tanto di mascherine e abbiamo fatto una bellissima giornata al parco, condividendo appunto le poesie non solo dei partecipanti dei laboratori, ma anche le poesie dei grandi autori, per stare insieme. E la cosa veramente bella è stata che durante tutta la giornata non si è mai detta la parola Covid,
che poi qui è un
quindi
periodo.
La poesia veramente ci ha salvato,
portato nella realtà non mai, no? Portato esatto. Che abbiamo il Covid a quei due anni, sembra veramente un'altra epoca. Ma noi in politica lo chiamiamo poi Covid, almeno così noi la chiamiamo. Volete un pezzo?
Sì, io mo mi ha fatto venire in mente. Vai. Che io feci un pezzo l'anno del Covid, feci una poesia dedicata alla giornata della poesia in quell'occasione.
Ah, perfetto.
Che è proprio la poesia ai tempi del Covid. Ve la volevo leggere, perché a volte me la rileggo e dico: oddio, siamo stati davvero in questo mondo.
Che è successo?
Che è successo? E poi quel giorno, infatti, era un giorno strano nella giornata mondiale della poesia.
Vai.
Oggi la poesia si è nascosta dietro le persiane socchiuse, da cui trapela la timida luce di un altro marzo che sa fare male. Scusate, lo dico perché era il secondo marzo che siamo stati chiusi. Oggi la poesia è rimasta strozzata dal pianto di quel nipote che non ha più suo nonno, di quel figlio che ha perso il padre, di quella donna che non ha salutato il compagno. Oggi la poesia porta il peso delle ultime volte. Oggi la poesia è rimasta bloccata sulla porta, non può entrare. Ha fatto troppi giri. Oggi la poesia si è schiantata contro l'ambulanza che correva veloce. Si è messa una mascherina ed è rimasta senza fiato. Ha lasciato l'anima dietro i vetri della rianimazione. Ha percorso strade vuote di città deserte e ha gli occhi inzuppati di lacrime. Si è smarrita tra gli scaffali dei supermercati. si è inginocchiata al cimitero davanti quella croce di legno e metallo lucente. Si è aggrappata alle pareti delle case imbevute di dolore. Oggi la poesia ha smarrito la primavera, ha rinunciato alla sua urgenza, ha taciuto le sue intenzioni, si è fatta muta preghiera. Oggi la poesia ha perso le parole.
Complimenti, complimenti, perché poi
che un po' ripercorre tutte tutti gli aspetti
sì, proprio quello che qua vi ha cambiato, diciamo, sì, assolutamente. Sì.
E invece quest'anno sono contenta, a proposito di giornata della poesia, che Jean-Luc Bertoni ha organizzato una bellissima giornata con alcuni degli autori della sua collana Poesie Edizioni alla provincia. È stato bello perché ci siamo incontrati, ci siamo confrontati comunque in queste bellissime sale affrescate, quella sala Falcone Borsellino. C'erano veramente tante persone che sono rimaste anche tanto tempo ad ascoltarci, insomma è stato un bel confronto. Intanto lo volevo ringraziare Jean-Luc,
anche io, assolutamente,
lo salutiamo perché, e lo ringraziamo perché veramente penso
di contatti
che
Sawibia.
Sì, cioè per sostenere quel campo proprio della poesia, per scommetterci, per della fare scrittura. Della scrittura in genere, ma della poesia,
sì,
che comunque è una parte molto di nicchia, è complicato da sponsorizzare, è complicato proprio scommetterci, ci vuole coraggio, determinazione e tanto coraggio.
E il genere qua poesia che provi? Coraggio, determinazione, e adesso poesia sul Covid, no? Mentre ieri, che hai provato adesso a distanza?
Io ancora un po' mi fa un po' di emozione perché mi ricordo quei momenti e dico, oddio, li abbiamo superati, è vero, però è stata dura.
Ho anche gli applausi, vedi, poi torno in diretta, perché qui ci sono anche gli applausi, aspetta,
Bravo. 92 minuti di applausi.
Tanti applausi, vabbè, complimenti, brava, perché è bello profondo e fa tocca, è toccante nel cuore, complimenti. Prima di andare con la musica, vuoi chiedere a amico Vignaia Mauro, e parlava di della poesia, no? Importante la scrittura della poesia. Allora, amico, oggi si scrive abbastanza dopo Covid, e invece volta a Mauro e a Vinia, si fa teatro, si conosce il teatro abbastanza, oppure si può fare di meglio? Chi vuole rispondere per primo, vale.
Io direi che si scrive tanto ma si legge poco, e invece la vera palestra per la scrittura è solo lettura. La lettura, e bene che comunque ci si immerga, insomma, all'interno della scrittura, ma sempre però con un occhio rivolto allo scaffale della libreria e dire ho letto abbastanza prima. Questo secondo me è importante, sì.
Interessante questa riflessione.
Sì, lo scaffale.
Sì, oggi credo che sia anche più semplice arrivare alla formattazione di un libro e in qualche modo farlo uscire. Dopo dovremmo chiederci, e questo vale anche per il teatro, ma merito veramente di arrivare sopra quel palco, su quello scaffale, perché sennò diventa tutto inflazionato e tutti possono dire la propria, senza bisogno di parafrasare Umberto Eco su internet, eccetera. Il teatro credo che sia stato anche rivalutato fondamentalmente nelle scuole, lo notiamo questo, nel post-Covid, tanto per riallacciarmi. Adesso, lavorando anche coi bambini, ci si rende conto di quanto sia importante fargli toccare quell'ambito espressivo, quell'ambito anche di contatto tra di loro. Faccio dei laboratori personalmente con delle terze elementari, e questi sono figli di quei 2 anni in cui la scuola era davanti a quello schermino. Sì. E quindi devono recuperare delle cose che hanno perso. Ma anche noi l'abbiamo perso.
Assolutamente, no?
Ce ne rendiamo conto a sprazzi. Io personalmente ogni tanto mi rendo conto che comunque ci ha cambiato.
Assolutamente.
Abbiamo attraversato quel percorso e ne subiamo le conseguenze. Positive o negative, come dico sempre. Positivo poi in quel periodo voleva dire un'altra cosa.
Adesso può ripiegare.
Però ci ha cambiato.
Assolutamente.
Indubbiamente.
È importante comunque per ristabilire i contatti, no? Che si sono persi. O anche, come dicevi tu, i bambini. È un modo loro per aprirsi o per confrontarsi con l'altro o per esprimersi. È importante.
Poi beh, mi ha detto è importante leggere, perché se penso che c'è di oggi per molti andare sui social, no? Vedere, cioè, invece quanto è bello. Io dico, io per primo che leggo poco ed è un mio errore, però Quanto è bello, infatti, per cui ho fatto, perché invece metto io nella lista dei colpevoli, assolutamente, quanto è bello prendere un ibo, anche questa bella giornata, andare no, su un prato e ergersi in Santa Pace un ibo e scoprire anche gli atti di sé, qual è il tuo di un ibo, no?
Di un'altra persona. Assolutamente, sì, anche perché chi legge non ha bisogno di essere intrattenuto da tutto quello che è esterno, quindi può vivere tante vite, se la propria non gli piace granché. E quindi no, è una grande occasione la lettura sì, è veramente una grande occasione, come credo sia anche il teatro, non solo per l'incontro ma anche per la riflessione. E quando io dico lettura intendo tanto la prosa quanto la poesia, poi dipende sempre da quello che vogliamo scrivere, cioè ci dobbiamo sempre chiedere per chi sto scrivendo. Se voglio scrivere per me, anche se qualcuno diceva che per sé si scrive solo la lista della spesa, va bene
diciamo
lo stesso,
che io dicevo.
Va bene lo stesso, poi se invece vogliamo scrivere per qualcun altro, a quel punto sì, dobbiamo farci tante domande e da lì cercare le risposte che non troviamo nei nostri scritti, no, ma in quelli degli altri.
Beh, anche tanto è intrattenere gli altri, ma anche intrattenere se stessi, no? Per certi versi quando si va sul palco.
Beh sì, direi proprio di sì, devo fare qualcosa che prima di tutto piace a me e poi mettermi nei panni. Faccio questo spettacolo, ma mi piacerebbe vederlo. Se la risposta è no, allora forse vai a vedere qualcos'altro.
Sono a conte. Andiamo con la musica. Se avete canzoni, già avete pensato, no? Qualcuno ci abbiamo. Intanto metto Yesterday dei Beatles di tanti anni fa.
Ci piace.
Poi, poi se avete idee, ditemi che andiamo, mettiamo. Va bene. Andiamo con Yesterday, poi tempo per parlare di cultura 360°. Quindi fa a teatro, poesia, scrittura. Penso che no, si tocca. Culturate 160 anni yesterday e poi torniamo per andare avanti a favore. Qui si può avere esperienze teatrali, si può andare avanti la musica. Nel sentire questa canzone dicevo adesso con i miei ospiti che bello sentire queste canzoni di una volta, no? Perché parliamo di una musica che forse per certi versi non c'è, è cambiata, ma la musica di allora, questa qua è veramente niente male.
Direi.
Allora, vediamo se uscita sul teatro.
Giusto? Ah sì, no, volevo dire, sono contenta che ho questi colleghi, ecco, di trasmissione oggi, mi fa piacere conoscerli.
Io non ti avevo detto niente.
No, non sapevo niente. Rispetto al teatro, no, volevo dire due cose. Una, che io inizio in Umbria a lavorare come giornalista e mi occupavo appunto di teatro soprattutto. Anche perché ho studiato DAMS, mi sono concentrata sulla parte teatro e spettacolo. E quindi insomma è bello sentire che ci sono anche queste esperienze innovative nella nostra piccola regione, che però comunque contiene, è un contenitore di tante cose molto belle. E poi io vengo da Castro Illari, dove c'è un festival meraviglioso, lo volevo dire, che è di teatro contemporaneo, che è Primavera dei Teatri, che raccoglie alcune delle esperienze più belle italiane. Quest'anno ci sarà dal 25 maggio. Ecco, non lo volevo dire perché veramente fanno anche laboratori di teatro. Noi siamo cresciuti, tra l'altro vengo da un paese che è proprio Primavera dei Teatri, ci ha dato l'opportunità di crescere a contatto con questo mondo da quando eravamo piccoli. E quindi noi siamo abituati, insomma, abbiamo l'abitudine di andare a teatro. L'abitudine anche di vedere.
Hai masticato cultura fin da piccola.
Sì, dico. Cioè di vedere anche artisti di un certo spessore, perché da noi facevano gli spettacoli in Motus, non so se l'avete, ma io sì che sono abbastanza ecco, forti. Quindi, insomma, sono contenta di averli conosciuti e veramente spero presto di andarli a trovare. E poi sono contenta anche del nostro amico, perché voglio mi parla anche di questi laboratori, sono sempre cose che comunque, appunto, come dicevamo, la cultura mette insieme, anche mette insieme, crea legami, crea relazioni, certo. Mette insieme persone, esperienze, ci riesce a far vedere le cose
assolutamente
in un altro modo.
E fai collaborazioni, c'è anche il circo detto Alta Voce, vedevo su
sì,
i tuoi
sì,
appunti.
Sì, esatto, con i quali appunto abbiamo portato avanti delle attività, ci aiutano nella lettura, quando appunto facciamo le presentazioni, sono stati molto utili con il Viaggia Libri, e che quindi prestano la loro voce appunto per, scusate lo ripeto, dare voce alle parole scritte.
Ma amico, c'è un suono nel cassetto legato all'Officina degli Scrittori dei Linguaggi? Una cosa che Mico vorrebbe realizzare, tanto se non ci ascolto fin tantissimo.
Beh, allora, io solitamente sono una persona che ha tante ossessioni.
Ah,
ok, io ho tante ossessioni. Okay. E vado avanti a ossessioni in qualche modo. Quindi mi piacerebbe sempre dar vita a quelle ossessioni, perché voglio vedere altre persone che mi dicono: anch'io ho quell'ossessione. Beh, sei solo. Quindi, non so, organizziamo una giornata su Virginia Woolf, per esempio, una delle mie ossessioni, sì, e così via. Ma non solo letteratura alta, sì, sì. Mi piace anche di tutto. Oggi indosso una t-shirt dell'Attacco dei Giganti, quindi va bene tutto, anche il manga o l'anime.
Sì, sì. L'importante è fare qualcosa, no?
È fare qualcosa e stare tutti insieme, condividere quel qualcosa, perché sai, la scrittura in genere, ma veramente dalla poesia alla prosa, la scrittura per il teatro, potremmo dire che è unica, nel senso che tutti stiamo leggendo lo stesso testo, ma potremmo trovare ognuno un'interpretazione diversa, sì, e quindi ascoltare i nostri punti di vista, scambiarci le idee, e da lì che effettivamente fiorisce la cultura dal confronto.
Invece Mauro Ciavas, che non ha fatto per beffare,
ma è tanti, ma più anni, di una cosa,
perché tanti anni che fai, 30 anni che fai teatro,
diversi, 47 anni di fatto,
mi ricordavo tanti anni.
No, la cosa bella è che poi più ne fai e più
ti viene in mente qualcosa,
più idee vengono. In realtà stavo proprio ragionando nei giorni scorsi col fatto che la nascita di questa realtà del Teatro Astra e l'inizio della collaborazione con loro mi ha permesso di, anche forzatamente, di tirar fuori delle cose dal cassetto e dargli gambe. Il progetto Calandrino e i suoi amici, spettacolo, stavo per dire per teatro ragazzi, ma neanche solo, è comunque uno spettacolo sul Decamerone di Boccaccio, sul ciclo di Calandrino, di teatro di strada, di pesca dalla commedia dell'arte, e siamo arrivati a 15 repliche, 16, che non è poco,
no.
E proseguiranno, la prossima lo annunciamo stavolta per la prima volta, sarà il 14 di luglio a San Sepolcro, torniamo, questa è una. Un'altra ha debuttato lo scorso anno, una lettura, di fatto è un reading, con interventi multimediali, musiche originali scritte per l'occasione, video composti per l'occasione, su Edgar Allan Poe, Il Pozzo e il Pendolo, che era un'altra cosa che avevo nel cassetto e sono riuscito, grazie al Teatro Astra, a tirar fuori e a renderlo qualcosa che è disponibile e speriamo abbia date. Coi ragazzi del laboratorio è l'occasione anche di sperimentare, all'interno di un laboratorio è tutto più semplice,
certo.
E quindi sperimentiamo, e chissà che alcuni degli esperimenti che stiamo facendo anche in questi giorni l'anno prossimo non diventino produzioni, che poi vanno in giro.
Assolutamente.
Quindi sogni sì, e da quel cassetto è possibile tirarli fuori, nel Poggetti. Frattempo altri ne entrano nel cassetto, è bene che si dimentino un po', perché così prendono spesso.
E beh, avere belle ossessioni, tra virgolette, no?
Sì, 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 sono ossessionatissimo.
Assolutamente. E la Vinia, ti vuole dire, anche te, me l'ho fatto a Mauro, e poi ho tornato al laboratorio per i ragazzi. A Vinia, che cosa gli ha portato questo laboratorio?
Allora, io era da tanto che non facevo teatro, perché sono stata all'estero con l'università, quindi ritornare per me è come una casa, l'Astra. Ci sono andata la prima volta quando era due o tre anni fa a fare il corso e mi sono trovata benissimo, anche perché nella nostra zona, diciamo, non è che ci siano tantissime scuole.
Chiudiamo la zona,
no? Città di Castello, sì, così, ma poi scuole valide. E quindi appena tornata dall'estero subito ho voluto riniziare, perché mi trovo bene con loro, con Mauro, tutti gli altri ragazzi e ragazze, e stavo pensando adesso che sarebbe bello fare anche un laboratorio di sceneggiatura o di regia.
Si può fare
adesso,
vedi,
parlando,
la mettiamo
di
nel cassetto.
Se lo realizzate mi offrite un caffè, perché dai, un qua scherzo. Però questo sarebbe bello, anche questo sarebbe bello, sì. La sceneggiatura poi è un'altra parte, tanto bella, no? Che forse non tutti poi sono, riescono, no, a sedersi.
Per carità, ma poi è anche giusto che delle cose non riescano a tutti, perché se no...
Certo, assolutamente.
E potrebbe essere un ponte, ecco, col mondo della scrittura.
Assolutamente, lo è, lo è.
Un'altra canzone, proprio di scrittura, un cantante ha detto: caro amico, ti...
Scrivo.
Bravi, e la sentiamo. Scrivete, scrivete, agli amici o a chi, anche a voi stessi, ma scrivete, giusto? A fa poco. Ragazzi, che dire, meraviglioso. E con Mauro, diciamo che avete fatto una serata dedicata a Lucio Dalla, giusto?
Eh sì, il secondo esperimento, la prima l'abbiamo fatta su Giorgio Gaber, e quest'anno ad aprile abbiamo fatto una serata in cui veniva servito un menù, quindi erano a cena con spettacolo, il menù era bolognese, evidentemente, e i ragazzi del laboratorio interpretavano, recitavano, leggevano i testi delle poesie di Lucio Dalla.
Bello.
Un tuffo nel Dalla pensiero.
Sì, assolutamente. E prima Gabbia avete fatto, giusto?
Sì, esatto, altra testa pensante notevole.
Bello, sì. Bello. E tornando invece a Lucia, sta già preparando il secondo libro o ancora è presto? Dice...
No, in realtà io scrivo sempre in continuazione, quindi fra poco potrei già pubblicarlo.
Perfetto.
Però a proposito di sogni, devo dire che è stato bello, perché in quest'anno tanti sono stati, cioè vederlo realizzato un sogno è bello. Uno dei sogni veramente era vederlo pubblicato questo libro, vederlo tra le mani delle altre persone. Devo dire, a proposito di una curiosità, che in realtà poi ci pensavo l'altra volta, io il mio primo libro l'ho pubblicato una decina di anni fa, l'ho autorilegato, era una sola copia, e l'ho voluto regalare a mia nonna, che era anziana, e che ho detto, se poi non c'è, quando lo pubblico davvero? Effettivamente purtroppo poi è andata via, e tra l'altro il libro e quindi gli ho regalato sto, cioè l'ho rilegato io, sembrava un libro vero, con la copertina, tutto quanto, c'era scritto Primavera Edizioni, era questa mia casa editrice personale, un'unica copia dedicata a lei.
Dentro
e poi tra l'altro infatti la dedica è anche, cioè, è a mia nonna e ai miei bimbi, che hanno rappresentato proprio nella mia vita l'inizio e poi la fine, che mia nonna purtroppo è andata via quando io ero incinta, io ci tenevo tantissimo che li vedessi i miei bimbi, ed ero all'ottavo mese, e poi ci sono stati i miei bimbi, però per una serie... Cioè, come se comunque anche la vita mi volesse dare un'occasione di non soffrire. Ho sofferto da morire perché c'ero legatissima. Però è come se mi avesse voluto dire, cioè, dopo, comunque dopo il dolore avanti. C'è una cosa, c'è una gioia immensa, che c'è la vita dei bambini comunque.
C'è questa cosa tango e questa, sì. Questo verso, mi sbaglio. Sì. Se vuoi poi anche... Sì. Come mai questa... L'ho messo sulla copertina?
No, questa devo dire che l'ha deciso l'editore, comunque me la leggo. Ha deciso di mettere questa sulla copertina. La panchina attendeva l'autunno nell'ombra di una quercia dolente, quando lui la prese per mano. Ballarono un tango dal sapore di sale in una milonga di latte di miele, e soffiava il vento che le scompigliava i capelli mentre cantava versi d'amore e di pianti con la sua rosa stretta nei denti.
Bello, complimenti.
Grazie.
Veramente brava.
Grazie.
Quanto ti ha cambiato? Chi ti ha dato questo libro che hai scritto? No? A te, chi ti ha dato in più come, non parlo a Lucia scrittrice, ma Lucia persona? Ti ha cambiato? Ti ha dato qualcosa in più? Che ti ha dato?
Sì, mi ha cambiato prima di tutto perché appunto aver avverato un proprio sogno è bellissimo. Proprio sì. Concretamente questo è un sogno concreto. Ma un bel sogno concreto che non è l'acquisto di una macchina o di una casa. Però cioè, ti dà un'altra grinta. Infatti devo dire che mi sono anche cominciata a guardare intorno, appunto anche per concorsi letterari, ho detto no, qualche concorso ci voglio partecipare pure io. E poi mi ha dato anche insomma lo spunto per pensare ad altro. Infatti devo dire che tra le cose che bollono in pentola c'è anche un'idea che sto sviluppando dedicata a un altro tipo di editoria, che è quella per l'infanzia. Bene. Non ci ho mai scritto in realtà di sta roba, perché avendo i bimbi ci sono molto a contatto con questo mondo, e devo dire che è affascinante. È difficile, perché per fare un libro per i bambini è complicato, però è affascinante. Chi ci riesce, chi punta nel cioè veramente, cioè realizza un prodotto che ne vale la pena.
Ma tu la vuoi con i bambini? Sono innocenza, però ti danno ancora di più, dimmi se sbaglio.
Beh, è un pubblico a cui non si può barare.
No, si può mentire.
Il bambino si accorge se stai recitando nel senso brutto del termine, vuole la verità. Poi, se stabilisci delle convenzioni, allora si gioca. Ed è il teatro.
Sì.
Il bambino è teatro, ci vive H24.
E tornando adesso andiamo, infatti metto una canzone, poi andiamo con quella di Mico e con quella di Avinia. Perché un gruppo musicale ha detto ho imparato a sognare, giusto? E me la sentiamo. Pensiamo sottofondo questa meravigliosa canzone di Rita, ho imparato a sognare, perché sognare si può e bisogna sempre sognare, no? Anche i sogni sono dei bei, questi sogni bisogna portare avanti. Allora, siamo arrivati quasi alla fine, vuoi chiedere a Mico i contatti dell'officina e eventi Possibile da stasera in poi, okay. O da domani.
Allora sì, ci trovate su tutte le pagine social, basta cercare appunto Officina delle Scritture e dei Linguaggi. Potete fare riferimento anche al sito internet del premio letterario Clara Sereni e poi ci trovate molto facilmente.
Come
insomma, finire queste poche
come
parole.
La finiresti Officina se avessi trovato una con una frase o un aggettivo?
Come la definirei? Vediamo. Un esperimento riuscito.
Mi piace esperimento.
Sì, un esperimento riuscito. Fra i prossimi eventi, appunto, abbiamo il laboratorio di scrittura poetica, il laboratorio di lettura espressiva. Trovate sempre tutte le informazioni sulle pagine, perché a breve saranno pubblicizzati, perché partiranno. E ovviamente ricordo la scadenza del bando, del premio letterario, il 27 maggio. Quindi, scrittori esordienti, tirate fuori.
Sbigliatevi.
Aprite questi cassetti.
Avete due mesi scarsi.
Aprite questi cassetti.
Aprite gli scaffali e iniziate a darvi da fare. Prima di tornare ad andare con gli altri, la canzone, qual è la canzone che mi avevi chiesto?
Avevo chiesto Apocalypse dei Cigarettes After Sex.
Allora, sentiamo. Perché è un gruppo che io non conoscevo. Quindi...
Tanto io metto solo roba triste. Avviso già gli ascoltatori.
Quindi, ragazzi,
triste.
Se volete piangere, ti sei conquistato.
Piantarello ce lo faccio.
Okay, ci sta bene qualche volta. A fa poco. Eccoci qua, ragazzi. Dopo aver sentito, Mico, ricordiamo. Apocalypse
dei Cigarettes After
Perfetto,
Sex.
Grande. Allora, sono andati alla fine, ragazzi. Poi metto con chi e la canzone.
Sì, è
una canzonaia così un attimo ci... Allora, prima di salutare ricordiamo i contatti e gli eventi, quindi parte la voce, ricordiamo questo libro, il titolo si può trovare
Tentativo di volo, che potete trovare online o in preordinazione in quasi tutte le librerie d'Italia. Vi volevo comunicare con l'occasione che domenica 14 farò una presentazione organizzata
una
da
settimana.
Luca Mikolajczak, scusate, l'ho detto piano perché è Lucone Stellare, meglio conosciuto come Lucone Stellare, che è un grande animatore della vita culturale di Perugia e che voglio ricordare alla Biblioteca del Conte, organizza tantissime serate, aperitivi letterari molto belli, quindi è inutile che ci conviano costa New York, perché noi pure facciamo reading, aperitivi letterari, presentazioni di libri, anche questa piccola Perugia, veramente anche partecipati, devo dire. Nonostante sia magari un mercoledì sera. Quindi
da
domenica 14 alla Biblioteca del Conte dalle 18:30 vi aspetto per la presentazione del mio libro.
Contatti di Lucia se qualcuno ti vuole essere...
Lucia Caruso, mi trovate su Facebook e su Instagram.
Se ci fosse domani una persona che ti chiede che cosa devo fare per iniziare a scrivere, tu che consigli daresti immediato così, senza manco pensarci un attimo?
No, come diceva lui, sicuramente bisogna leggere tanto. E poi iniziare a scrivere, tanto è una cosa, è un'esigenza che viene data, è un'urgenza, quindi la maggior parte delle volte quando si ha questo bisogno si deve scrivere.
Perfetto, grazie. Senti, vi aspetto e il 14 aprile, giusto, andate alla presentazione da ore 18, giusto?
18:30, Biblioteca
perfetto,
del Conte.
Perfetto, grazie a me, grazie a Mauro.
Grazie
contatti, ricordiamo i eventi già partiti da stasera. Se
allora, intanto
vai.
Il sito internet del Teatro Astra, che è www.astrazioni.net, pagina Facebook Teatro Astra o Astra APS, che è l'associazione di promozione sociale che gestisce lo spazio. Tra i prossimi eventi ne citerei solamente uno, che è il saggio di conclusione del laboratorio teastrale avanzato, diciamo, non avanzato perché non l'ha voluto nessuno, sono quelli che hanno più esperienza. Quest'anno il laboratorio è stato diviso in moduli, abbiamo lavorato sul telefono,
bello,
a partire da Antonio Meucci,
bello,
in giù, ad arrivare a queste diavolerie che ci portiamo addosso, mezzi di comunicazione che spesso impediscono la comunicazione, nascono per agevolarla ma non sempre ci aiutano, e abbiamo giocato, abbiamo selezionato scene teatrali che riguardano l'uso del telefono, che riguardano il telefono, monologhi, e l'abbiamo composti, e il 19 di aprile
ci sarà lo spettacolo.
Bello.
Sì.
In anteprima
diciamo il titolo,
diciamo
non
il
lo
bello.
Sa nessuno, neanche i ragazzi, si chiamerà Til Telefono.
Mi piace il titolo, ma il telefono può andare anche in tilt, no?
Esatto, vedi, allora si capisce.
Esatto.
Ma approvato il titolo.
Mi piace anche perché è un percorso storico, da Meucci fai anche un percorso storico,
esatto,
no? Vivi la storia. Se domani un ragazzo una persona ti fermate e ti dice voglio fare teatro, tu che consiglio questa arrivata a tutti voi, che consiglio dai immediato?
Chiediti perché poi voglio fare teatro, non vuol dire niente, sono parole, le parole
Sì,
sono
sì.
fonte di malintesi, però che vuol dire che vuoi fare teatro? Vuoi dopo il lavoro con i tuoi amici fare qualcosa così per passare il tempo, qualcosa di dopolavoristico che va benissimo, oppure vuoi che diventi il tuo lavoro? Perché sono due percorsi, seppure sulla stessa strada, completamente diversi. Devi capire, per capirlo forse è importante provarci, provarsi, mettersi alla prova, poi sono cose che si scoprono
È chiaro,
anche,
stava facendo.
però si può fare.
Come dici tu, solo una volta che uno ha provato può capire cosa vuole fare. Se non lo prova non lo saprà mai, rimarrà sempre quel pallino in testa,
No, io
quindi.
sto facendo teatro di improvvisazione da 2 anni e finché non avevo provato, dicevo, poi una volta provato, mettersi in gioco, buttarsi. E vai una maschera per questi versi è veramente essere e poter anche divertirsi oltre che fare una cosa
Sì,
bella, quindi
certo.
andate a fare teatro. Allora, vi lascio con la canzone Cassetto Lavinia che si chiama A
Con chi? Posso dedicarla al
chi
mio
vuoi.
ragazzo Luca che ci
Ciao
ascolta.
Luca, lo salutiamo.
E salutiamo la Mile. E
Certo.
vogliamo salutare la Mile che ci ascolta, la Milena.
Ciao Milena, spero che abbiamo detto tutto, spero che è andato tutto bene, se no ci sgrida dopo,
No,
scusate.
sono stati bravi, io dico anche, quindi ciao Milena e ciao Luca,
Sì,
giusto?
Luca.
Quindi con chi è? Dopo la canzone Lucia, chiudiamo un attimo.
Cielito lindo,
Può
che dedico
mettere?
ai miei twins.
Perfetto, può mettere tutte e due e spero di farci. Grazie ancora, in bocca al lupo,
Grazie.
vi aspetto.
Grazie
Buona weekend e buon per i vostri eventi, vi aspetto. Alla prossima.
a te.
E adesso andiamo con Andare Asso di Simone Cucchi e poi con la canzone di
Sì.
Lucia. A fa poco. Aspettate che un attimino.
Amore, io e te ci somigliamo. Siamo nati da un seme, io bimbo, tu albero. Siamo cresciuti insieme. Adesso sei più alto e guardi il mondo in giro. Mi siedo alla tua ombra, respiro il tuo respiro. Lo dico sottovoce e so che tu mi senti. Noi siamo più che amici, io e te siamo parenti.
Complimenti. E abbiamo con questa lettura, dico il benvenuto e bentrovato, e vi saluto una certa Carina Laura Rossi, che è quella che lavora a Casa Quartier, un 101 che sta a Sant'Anna, 101 Sant'Anna di Perugia, che è chi mi ha detto, mi ha accennato appunto della vostra arte. Quindi faccio un bentrovato a Rav, e tu ad alta voce, ho detto bene, no? E quindi un bentrovato a i nomi.
Elisa,
E Isa, con te ho parlato al telefono, con
no, con me. Carla,
Cara
Maria Annunziata.
Maria Annunziata. Bentrovata Isa, Cara Maria Annunziata, grazie per essere venute. Allora, lettura alta voce uno direbbe, si è già l'alta voce, però andando nello specifico, no? Che cos'è lettura alta voce? Come nasce questa realtà? Vai.
Allora, noi siamo una piccola rappresentanza del Circolo Lab di Perugia che fa parte di una serie di circoli presenti su scala nazionale.
Ok.
Il primo è nato ad Arezzo nel 2009 e è un po' come se fossimo tutti figli del Circolo di Arezzo, dove è anche la sede nazionale della ODV Lab, anche se la costituzione in forma autonoma dell'associazione di volontariato è venuta solo recentemente, nell'ottobre 2023. Il nostro motto è Io leggo per gli altri. Noi siamo attivi dal 2010 con diversi
Quindi, ma è
servizi.
tanti anni.
Sono tanti, tanti anni. Abbiamo fatto una grande festa per il dodicennale, ben riuscita e partecipata. E attualmente siamo costituiti da 49 persone, fra lettrici ci sono anche lettori, questo ci tengo a specificarlo. Che cosa vuol dire leggere ad alta voce? Innanzitutto la nostra è un'attività appunto di volontariato perché noi doniamo la nostra voce. Non
Ok.
è necessario fare delle performance attoriali o lettura espressiva, ma quello che conta è il dono e la relazione. Quindi leggere ad alta voce vuol dire regalare il proprio tempo, la propria postura ed ascoltare. Perché si crea una relazione e si hanno dei vantaggi emotivi sia ovviamente per chi pratica la lettura, soprattutto per chi usufruisce di questo nostro servizio. Perché quali sono i vantaggi? C'è
Vai.
una comprensione e un riconoscimento delle emozioni proprie ed altrui,
c'è una capacità di assumere altri punti di vista e quindi focalizzazioni diverse, e quindi questo diventa una palestra di vita, una palestra emotiva, perché è come se noi, ascoltando tante storie, ampliassimo gli strumenti per poi far fronte ai casi della vita, no? È come se facessimo una sorta di esperimento in un luogo protetto, che è quello del libro, della storia che ci viene donata. C'è poi la facilitazione dello sviluppo, appunto, dell'empatia, delle cosiddette life skill, no?
Sì.
Le competenze per la vita. Si aiuta a costruire la propria identità, il proprio sé, o a ricostruire, perché noi leggiamo anche in situazioni
difficoltà.
No? Di difficoltà e di svantaggio. Adesso posso lasciare la parola a Carla per dire quali sono un po' i servizi di cui ci occupiamo, intanto in linea generale.
Prima di essere fisica, ti voglio chiedere quanto è difficile, no? Perché legge, per molti sembra facile, no? Sia a voce alta che no, in silenzio, no? Voce bassa, no? Però quando si parla di tu alta voce, la mia curiosità è quanto ci sono difficoltà, quanto è difficile legge ad alta voce di fronte anche ad altre persone, no? Perché per molti sembra scontato, sembra facile. È così, cioè facile, oppure di essere un po' portato e tu?
No, no, è facile, basta volerlo fare, perché spesso oramai non siamo più abituati a leggere ad alta voce.
No.
Una volta leggere ad alta voce era una pratica quotidiana.
Sì.
Quando non c'era la televisione e sì. La radio, spesso nelle famiglie o nelle comunità, adesso pensiamo ai conventi,
sì, sì.
Anche nei collegi, cioè, la lettura ad alta voce era un modo per passare il tempo. Addirittura nelle fabbriche, no? C'erano le persone che venivano pagate appositamente per poter leggere, non so, nelle fabbriche di sigari, nelle fabbriche di
abbigliamento,
perché in realtà in tutti questi lavori dove non c'era molto rumore, quindi era possibile ascoltare la voce, la lettura ad alta voce era un modo. Oggi non ci siamo più abituati, perché oggi siamo quasi tutti abituati all'idea della lettura silenziosa.
Sì, sì.
E in realtà la lettura silenziosa è sicuramente una cosa molto bella, no? Io sono una grande lettrice, adesso credo che tutte le persone che sono dentro la LAV siano
lettori.
Grandi lettori, amano la lettura, altrimenti sarebbe difficile approcciarsi a questa realtà. La lettura ad alta voce dà qualcos'altro, perché dà una relazione. Cioè non è una lettura in cui io leggo per me stesso, è una lettura in cui io accetto di condividere quello che leggo e quello che sento nel leggere con qualcun altro. È per questo che diciamo non è necessario essere bravi lettori. Chiaro, nel tempo si impara anche a leggere,
certo.
Bene, nel senso a leggere dando
giusta intonazione,
lo spazio giusto, anche l'intonazione giusta. Però spesso si impara anche molto l'uno dall'altro. Noi leggiamo anche, abbiamo anche delle riunioni nostre di lettura in cui impariamo in qualche modo anche ognuno dalle altre persone. Qualcuno poi decide anche di fare o di avere un percorso personale di lettura espressiva, però questo è, come dire, è già qualche altra cosa. Nel leggere, quello che è importante è questa volontà di mettersi in gioco e di ascoltare l'ascoltatore.
Che è un'altra cosa difficile, oggi si fa poco.
È una cosa difficile, però in realtà le persone che ci sono davanti esprimono in tanti modi l'interesse, il non interesse, il gradimento, non è l'applauso, intendiamoci, qualche volta anche quello viene, però in realtà è proprio la partecipazione, no? Le persone che poi commentano, che tirano fuori un loro vissuto quando si parla, quando si legge qualcosa, e quindi è una è un continuo dare scambio. E vedere, ascoltare
e
ricevere, sì, parlare ed ascoltare.
E anche ascolto poi è un dare qualcosa, no?
E questo ha a che vedere con l'età che vanno dal, perché lei mi invitava a parlare di quello che
faccio. Infatti ma la sua età mi ha anticipato, bravo, vai.
Che vanno dai prematuri, noi andiamo a leggere in terapia intensiva neonatologica, andiamo a leggere per i prematuri.
Anche come patto di...
Quindi un
non facile.
Anche non facile, alle persone in dei centri di Alzheimer, quindi persone con anziane, anche molto anziane, alle persone in residenza per anziane, anche non compromesse da un punto di vista delle capacità cognitive, ma che comunque sono persone anche molto anziane. Passando per appunto persone ricoverate in ospedale, persone in strutture per pazienti psichiatrici sia in ospedale sia al di fuori dell'ospedale, per strutture per immigrati, per stranieri non accompagnati, per esempio, quindi leggiamo su una struttura per stranieri non accompagnati. Tante altre situazioni, quindi l'età diciamo che va da meno, perché i prematuri sono addirittura non così piccoli, che a 99 anni diciamo, cioè 99 non so, però insomma
sì, sì, comunque l'età.
E le condizioni fisiche anche queste variano da qualsiasi condizione.
Ti volevo chiedere, poi andiamo comunque, poi ritorniamo. Nei vari parti, no, nei vari realtà in cui fate, no, queste tue, quali è la realtà dove ci sono un po' più di difficoltà, dove ci vuole ancora più impegno in questa tua realtà voce? Ne dipende, cioè, di fuori guai, poi dipende, ci sono delle realtà in cui è più difficile fare recepire quello che voi leggete, far arrivare agli orecchi della persona.
Dipende, nel senso ci sono alcune situazioni che sono oggettivamente più complesse.
Okay.
Per esempio, noi leggiamo fra le varie realtà, leggiamo in oncoematologia pediatrica, dove che sono i bambini ricoverati, sì. I bambini adolescenti ricoverati.
Cioè la faccio vicino come Kaun.
Allora, è una situazione molto complessa,
sì,
da un
molto
punto
difficile,
di vista oggettivo.
Emotivo anche.
Da un punto di vista dell'ascolto, non è detto, nel senso possono essere bambini anche o adolescenti anche molto interessati, però dipende, perché chiaramente sono anche bambini e adolescenti che sono anche in una situazione di patologia che è molto difficile. D'altra parte, non so, può essere complicato in ospedale, quando andiamo a leggere in ospedale, perché ogni volta non sappiamo che situazione troviamo, mentre nelle strutture organizzate, tipo centro diurni,
già,
in realtà la situazione è
più organizzata.
Poi, certo, leggere alle persone con Alzheimer è complicato, così come è complicato leggere agli stranieri, ai minori non accompagnati, perché la competenza che hanno dell'italiano
non è chiaro,
molto, molto precaria. Quindi sono ognuno
è variabile, dipende.
Molto già. Situazione variabile, no? Voi che direste? Anche tu,
penso che sono d'accordo. È stata brava.
Sì, è stata brava ed esaustiva. Io volevo sottolineare proprio l'aspetto importante della socializzazione, del tirare fuori dalle storie, dall'ascolto il qualcosa di sé, perché in effetti, no, anche il professore che si occupa di ricerca, che è stato diciamo anche il fondatore del primo circolo LAV di Arezzo, Federico Batini,
non parla di... fondato ad Arezzo?
Sì, il primo circolo è stato fondato da Arezzo nel
2009.
Federico Batini appunto parla di lettura ad alta voce condivisa, quindi la condivisione, la socializzazione dopo l'ascolto e la fruizione della storia è un aspetto fondamentale, e anche quello dell'ascolto e del fatto che si impara poi sul campo a leggere. Interagendo con le varie utenze, anche la scelta bibliografica è un altro aspetto
importante,
ogni volta diverso, c'è bisogno di confronto, c'è bisogno anche di formazione, perché comunque sia ci sono dei momenti dedicati anche a livello nazionale alla formazione, all'incontro con gli autori, allo scambio di libri che funzionano. libri love, i cosiddetti libri love, no? Quali sono le caratteristiche di questi libri love? Sono dei libri il cui linguaggio è accessibile, sono dei libri che si aprono, ecco, anche l'apertura a, a delle grandi domande, alle interpretazioni che non devono essere appunto monolitici, non dobbiamo confondere la lettura con la letteratura, questo è un altro falso mito. C'è l'attenzione anche al contemporaneo, alla letteratura young adult, per esempio per i ragazzi, quindi è importante la lettura ad alta voce, condivisa anche, ovviamente non solo, ma anche nei contesti scolastici, perché molto spesso si dà per scontata la competenza della lettura come se fosse un qualcosa di naturale, non c'è niente di più sbagliato. Sempre il professor Batini, ma anche chi si occupa di lettura, per esempio no, mi viene in mente Alice Biggis, parlano proprio di allenamento, come se fosse una maratona, no? Uno dà per scontato che va bene, allora da 0 a 6 si legge ad alta voce, magari in famiglia o nella scuola dell'infanzia, poi uno apprende la lettura e quindi a posto, può leggere da solo. Eh no, perché poi la fruizione di storie più complesse non possono essere alla portata di un bambino di 6-7 anni, quindi c'è sempre bisogno dell'adulto, del dono che può regalare delle storie più complesse.
Dopo è già nato un'altra storia, però sì. Oltre a voi, qui abbiamo un'altra persona che vi ascoltava perché anche lui scrive, anche lui è scrittore, dico bene?
Sì.
Mi ricordo di come il nome?
Mario.
Mario, dando ben trovato Mario.
Ciao, grazie.
E come vedete ha scritto un po' di libri. Ne hai scritti...
Questo è l'ultimo.
Posso?
Questo è l'ultimo, sì. Questo, io nasco, io sono insegnante.
Ben trovato ancora,
e,
grazie.
Ecco, come insegnante nascono i libri dalle domande dei bambini. E da lì ho cominciato a rispondere scrivendo dei libri. E ogni libro, come diceva la
Elisa Manori, sono la coordinatrice attuale LAV insieme a Carla Ciccioni. Siamo al secondo mandato, si può dire mandato.
Non c'è due senza te, te fai te.
Come diceva Elisa, no, si possono fare solo due.
Ho cercato di mettere insieme l'insegnamento, sì, le domande, con risposte, io vengo a campo filosofico, teologico e psicologico. Quindi mettere insieme un sincretismo di varie risposte, capito? E su queste domande poi c'è, ecco, per esempio quello che sta guardando è la domanda di un bambino che gli è morto il nonno. Mi dite che mio nonno è in cielo, ma quando vado con l'aereo non lo vede. Allora una goccia d'acqua gli spiega gli stati dell'essere, che quando siamo in un certo stato non ci vediamo, ma esistiamo come entità. Così pure come i bambini arcobaleno, un bambino che fa arrabbiare perché è di carattere rosso violento, si scontra con una piccola ape e dice: anche tu, piccola ape, come me, ami stare da sola. Sì, ma la mia individualità è finalizzata a un gruppo, quindi insegna il bambino che l'individualità e le caratteristiche personali, se utilizzate a fin di bene, integrano il gruppo. Ecco perché l'arcobaleno, perché ogni colore deve stare insieme agli altri. Quindi poi sulla scorta di quello c'è un fiore dai 7 colori, il bambino torna a ricercare la sua ape, ma scopre che sono tutte uguali. Dice: ma come mai siete tutti uguali? E beh, ma anche voi uomini sembrate tutti uguali, ma in realtà avete delle caratteristiche diverse.
E l'ultima, come si diventa angeli?
Come si diventa angeli? Il potere della luce. Lì c'è il segreto, anche lì me l'hanno chiesto i bambini a scuola. E lì si diventa angeli. Devo svelarlo il segreto?
No.
No. Bisogna leggere.
Allora,
a Isa gli dici durante la musica, perché sennò scopo gli altri.
Sì,
sì,
sapere dopo
come
si diventa.
Sì, no, comunque.
Però mi piace la mia copertina, perché
sì,
da...
Allora, questo qui l'ha illustrato un artista, perché io gliel'ho dato per dei bambini. Ma in realtà lei è stata ispirata da queste parole e mi ha fatto un lei l'ha interpretato.
E per caso è a Sabina?
Sabina Simice, okay. È una pittrice, per cui alla fine ha creato un'opera più delle mie parole, l'ha interpretato graficamente. Quindi ha creato...
fatto disegni meravigliosi.
Disegni meravigliosi, infatti è più per adulti quasi che per bambini. Bambini sì, ma bisogna mediarlo, perché le immagini sono talmente forti che...
Beh, veramente. Allora, noi vado qua a musica. Mentre c'è musica, Aise gli rispondi alla domanda come si deve andare. Così lo sappiamo solamente noi, non diciamo fuori.
Sì,
e non lo sanno gli ascoltatori.
Lasciamo la suspense.
Ecco, va bene. Allora, andiamo con la musica. Aspettate con Nicolo Fabi. Ah, se avete canzoni legate alla tua attività da scrittore o che ti piacciono, oppure voi legate alla vostra anche la tua alta voce, sono qua appunto a esaurire i vostri desideri musicali, va bene? Tanto parto con Nicolo Fabi con il negozio antiquariato e poi torniamo con le nostre storie. A fa poco.
Invece questo...
Alta lettura?
Alta lettura. Questa è una lettura abbastanza di una cosa che è facile leggere ed è ben ascoltata in un centro di un Alzheimer oppure in una struttura per anziani. Per trovare la Sparacitti, la nonna li chiamava così, bisognava conoscere la terra, respirarla e bisognava trovare la sparagina, la pianta madre, che è verde e pungente. Gli asparagi di bosco, con i loro steli sottili e la loro immensa forza. Buoni, che ne bastano pochi per condire qualsiasi cosa. Io e nonna Lina andavamo a raccoglierli per boschi di faggi e abeti, con il sole che si infilava tra rami e foglie a far brillare ogni cosa, con quell'odore della terra, umido, che poco si asciuga, perché da poco è finito l'inverno e non è ancora estate. Quell'odore della terra che ti si infila nelle narici. E mentre camminavamo mi insegnava il rispetto per le fate dei boschi, ad accarezzare le foglie e non strapparle via e abbracciare gli alberi. Perché, diceva, se li abbracci senti il respiro della natura.
Bello, complimenti, veramente bello. È bello perché è un viaggio anche in mezzo alla natura, oltre che, no, tornare un po' indietro nel tempo, dimmi se sbaglio, no?
E questo è in realtà il commento che fa questo è un brano di Claudia Di Meo, che è una cuoca, okay, di Foligno, fra l'altro, che fa la cuoca in Inghilterra e fa cucina umbra. E questo è il commento alla ricetta della strapazzata con gli asparagi, cioè le uova strapazzate con gli asparagi. Però è molto carina perché con le persone anziane comunque rimanda un ricordo ed è anche molto una cosa molto bella, bello, perché questo senso della natura.
Fatemente una cosa, che oggi è a carbonara, a proposito di cibo, e già fa 70 anni e poi atto della carbonara, quindi parlo di altre cose, una cosa che avevo detto, su internet. Ma è annunziati, dico bene?
Sì,
vieni un po' più vicino, se no ti avvicino anche il microfono. No, guarda, ti avvicino anche a posto, quindi penso che sì, va bene. Allora, leggevo sul foglio che diciamo sul foglio di Isa, sì, che tu sei da 2 anni,
sì,
socio, quindi più o meno come è nata questa idea di far parte della IAV e come sta andando, che ti ha dato a Maria Annunziata?
Sì, allora, beh, tanto il fatto che a me piace molto leggere, allora a un certo punto mi sono detta, ma leggere da sola è un po' da egoisti, proviamo ad andare fuori, fuori, e io anche a casa leggo ad alta voce,
bello,
perché mi piace sentire, cioè riesco ad essere più attenta a quello che leggo, se leggo così senza, non ad alta voce ma soltanto con gli occhi, mi perdo poi nei pensieri e quindi me ne vado per conto mio, vado da altre parti.
Fai dei viaggi.
Faccio viaggi. Invece leggendo ad alta voce anche a casa riesco a rimanere nella pagina, nelle pagine anzi, perché sono 2 anni appunto che ho chiesto di far parte di questa associazione, mi hanno accolta benissimo ed è una cosa molto bella. E la mia esperienza nella LAV è sia alla casa Sant'Anna, all'ospedale psichiatrico, al reparto dell'ospedale Santa Maria della Pietà, al reparto psichiatrico, e poi nella struttura che accoglie sempre persone che hanno problemi, diciamo, di comportamento, che è le fattorie.
Ah, ok.
Diciamo che per quanto riguarda la casa Sant'Anna, quello è stato il mio primo approccio ed è stato molto molto bello, molto interessante, perché è la casa di Sant'Anna, come lei saprà, è un centro di ospita appunto anziani non stanziali, è un centro diurno, e quindi anche la prima volta dico oddio che porto, che si fa, che non si fa, no? E, però insomma poi insieme agli altri si condivide e quindi è molto bello insomma da questo punto di vista non andare allo sbaraglio.
E la cosa bella di questo, che quello che ho notato sia alla Casa Sant'Anna che negli altri reparti, è il coinvolgimento, il coinvolgere gli altri. Quindi dalle letture che abbiamo fatto noi sono emersi i ricordi. Sono emersi i ricordi e praticamente è stato un parlare, uno scambiarsi. Quindi ecco lì è un io ti do la mia voce, tu mi dai la tua voce anche nei tuoi ricordi, le tue esperienze. E questa secondo me è una cosa che arricchisce.
Assolutamente.
Arricchisce sia il lettore che chi ascolta. Perché poi è una cosa condivisa con gli altri.
Quelle persone con problemi psichiatrici, no? Che che,
sì,
diciamo, che magia hai trovato?
La magia è diversa là, lì la magia è diversa perché c'è, anche lì cerchiamo di coinvolgerli. La cosa che mi ha molto diciamo
colpito
è sono i giovani, ci sono diversi giovani e questa è una cosa molto triste secondo me, perché e anche lì noi cerchiamo di far uscire dal loro guscio, no? Queste lumachine.
Dal loro rifugio, tra virgolette.
Ecco, dal loro rifugio, lasciamo uscire. E abbiamo incontrato dei ragazzi molto, molto, molto belli anche internamente. Hanno letto le poesie che hanno fatto loro,
che
hanno
bello.
Scritto loro.
Che bello.
E dentro queste poesie c'era tutta la loro
sofferenza,
la loro angoscia, la loro rabbia. Anche la loro rabbia, questa e io ogni volta che andiamo all'ospedale psichiatrico,
al reparto psichiatrico,
esco sempre un po', un po' sbattuta, insomma, perché è vero, affronti una realtà che è molto brutta, molto triste.
E anche il mondo dei bambini, Maio, è un mondo fatto di sogni, però anche di sofferenza, no? Di magia, di ricordi e di domani, no? Quindi la domanda che ti faccio, come si può rispondere su un libro alla domanda di un bambino?
Bravissima, infatti è stata la mia risposta a queste domande, entrando in relazione empatica col loro mondo,
sì.
Perché loro vivono in un mondo ancora, li dividerei per fasce, visto che è anche un po' il mio settore,
assolutamente.
Perché c'è una fascia, e questo per inquadrare anche la scuola italiana, io ho scoperto nell'ambito della mia esperienza di insegnante che la scuola italiana è ben strutturata: scuola materna, maternage, scuola elementare, fondamenti, scuola media, passaggio, scuola superiore, mente. Cioè, quindi per ogni fascia c'è un livello da saturare. La scuola materna, le prime domande legate ai sensi, quindi le domande di queste fascia, però ancora non la conosco perché io ho lavorato più nella scuola primaria e nella scuola secondaria. Nella scuola primaria le domande sono elementari, proprio le cose più semplici, quindi bisogna rispondere con la stessa semplicità, elementarietà. Quindi entrare, come ripeto, nella loro empatia, nel loro mondo dei sogni. Gli animali rispondono. Ancora io sono rimasto stupito perché prima io insegnavo alle scuole medie,
okay.
E quindi facevo il professore, mi sedevo e avevo un dialogo storico. Poi ho vinto il concorso perché prima ero precario e mi sono dovuto adeguare a una realtà di se scrivi col gesso giallo, io non ho il giallo, per cui non puoi dare niente per scontato. E allora devi capire qual è il linguaggio che ti permette di entrare nel loro mondo. Ho scoperto che le maestre mi hanno insegnato molto. I pupazzi parlano e hanno più potere di un insegnante.
Tu pensa,
pensa un po', cioè un pupazzo lo metti lì, dice allora lui vi ascolta, state in silenzio. E i bambini stanno in silenzio. E quindi ecco perché è nato il libro con gli animali. Ho capito che gli animali parlano ed è un mondo che loro ascoltano di più. Più si parte con i livelli alti, più, come le colleghe dicevano, si entra in un dialogo legato a dei ricordi. Con i bambini invece è un dialogo più legato a un mondo emotivo.
Ti ha cambiato a te?
Tantissimo, perché io dal 2005 sono nella scuola primaria e ho abbassato, cioè ho imparato a parlare con un livello semplice. Le domande rispondo con un livello più semplice, perché venendo da un campo, e a volte infatti scivolo nei miei libri, e i primi libri erano molto più filosofici, Ora sto entrando in un campo molto più semplice, perché, come diceva il maestro, beati i poveri in spirito, perché le cose semplici sono quelle che passano di
che
più,
arrivano prima,
che arrivano prima, quindi la semplicità soprattutto entra prima nei cuori.
Assolutamente. Allora, prima della musica, una curiosità, non ho saputo una mia amica, Carolina Iavarossi, che si sta ascoltando in Artezzao, che lavora a 101 Sant'Anna, 101 per anziani autosufficienti, precisiamo. E poi una notizia, così mi ha inviato di WhatsApp, che a New York in America è boom dei party e terai dove si spengono i cellulari e si regge un libro. Direi, magari forse in Italia anche ci fosse un boom di questi saloni, di questi party e terai, ma in Italia non ci arriviamo a boom dei party e terai. Però
guarda,
ci stiamo avvicinando,
forse. Ci stiamo avvicinando.
Ok.
Nelle metropolitane, forse.
Io sto lavorando con la Biblioteca degli Arconi. Vado una volta al mese a fare le letture, perché per promuovere i miei libri, sono un battitore libero, per cui oltre ad andare sui circuiti ufficiali, vado. E devo dire che si sta creando un piccolo magnete di bambini che ascoltano.
Meglio.
3, 5, 10, e quindi insomma... si creano.
A proposito di questo, potremmo anche parlare della nostra esperienza con le biblioteche, no?
Vai,
e
con
sì, allora, intanto adesso che è stata nominata la Biblioteca degli Arconi, diciamo che no, noi ci incontriamo di solito ogni secondo mercoledì del mese, che può diventare martedì e venerdì, però ecco, può cambiare, ma orientativamente quello è il trend, e molto spesso ci ospita proprio la Biblioteca degli Arconi. Ad aprile saremo lì, questa volta di martedì 16 aprile alle ore 5, incontreremo, ancora non sveliamo, abbiamo dato degli indizi nella nostra pagina Facebook, si tratta di qualcuno che lavora con la matita, e poi l'altro indizio era che il suo ultimo libro tratta di memoria, appunto abbiamo parlato di ricordi e memoria. Vogliamo dare oggi un altro indizio?
Vai.
Allora, abita questo autore presso il lago Trasimeno, nelle vicinanze del lago Trasimeno, così intanto segnatevi 16 aprile alle 5 Biblioteca degli Arconi.
Mi portate anche qua in anima, portato, così lo conosco anch'io. Ricordiamo la data, quando?
16 aprile, martedì, ore 17, Circolo Lav di Perugia, Biblioteca degli Arconi.
Che sta in che zona, per chi potesse un attimo in botti moia?
In centro.
In centro.
Dove arrivano le scalette del mini metro.
Ammetto che quando posso venire senza stampare vengo anche una volta da vivo a vedere.
E lì abbiamo attivato anche un servizio per i bambini insieme a Eleonora, Paola, che si chiama Messaggi di Sogno, e Gianna, sono entro Eleonora, Paola e Gianna, Messaggi di Sogno, con letture ad alta voce e laboratori creativi. Ma questo anno abbiamo iniziato appunto anche una collaborazione con le biblioteche scolastiche del secondo circolo didattico di Perugia, la Biblioteca Kennedy e la Biblioteca Comparozzi. Una volta al mese, sia nell'una che nell'altra sede, ci prestiamo insieme alle maestre ad effettuare e a praticare servizi di lettura ad alta voce per sia i bambini della scuola dell'infanzia e la scuola primaria, che fanno parte ovviamente del loro circolo, ma è aperta anche agli esterni, tant'è che spesso portiamo anche noi simpatizzanti, figli, nipotini. È veramente una bella situazione, perché intanto c'è molta partecipazione, c'è una media di 20-30 bambini. E le maestre sono molto organizzate, preparano il materiale, scegliamo insieme il tema, è tutto molto organizzato, con dei link ci si può prenotare, così noi ci aspettiamo sia più o meno l'età che il numero di utenti che ci troveremo di fronte, quindi insomma c'è preparazione e non improvvisazione. È stato insomma molto proficuo questo rapporto, questa collaborazione, che è insomma nuova e è coordinata da un'altra nostra socia, Luisa Lanari, questa attività del servizio con le biblioteche. Poi lavoriamo con le scuole, ad esempio adesso due nostri soci, perché addirittura noi siamo di Perugia, ma
Abbiamo anche soci, per esempio, che vengono da Spoleto e stanno facendo delle letture ad alta voce per la scuola, delle scuole primarie di Spoleto, che si sono rivolte a noi, Circolo di Perugia, già dall'anno scorso, per avere la fruizione di questa pratica. Quindi diciamo che espandiamo i nostri servizi.
Complimenti,
da...
anche perché è molto importante, avevo nelle biblioteche anche nelle scuole. Quindi...
Scuole e biblioteche.
Assolutamente.
State iniziando un progetto di lettura ad alta voce a San Marco?
Sì,
io abito a San Marco.
Ecco, sta per iniziare, sì.
E
dove
poi,
a San Marco mi si scusa?
La scuola primaria.
La scuola elementare che sta.
Sì,
di San Marco, sì, sì.
Bello.
E poi via via, quando ci sono richieste delle scuole, noi se possiamo aderiamo. L'anno scorso abbiamo fatto la maratona di lettura alla scuola di Ferro di Cavallo, primaria di Ferro di Cavallo.
Oppure a Ponte Felcino, no?
Ponte Felcino,
sì.
Per la festa,
festa
degli alberi.
Alberi.
Quindi tutte le iniziative che ci chiede la scuola, se
soprattutto
possibile.
Soprattutto una scuola importante.
Per 8 marzo siamo andate alle scuole secondarie,
sì,
di secondo grado, all'Istituto Volta e al Bernardino di Betto, al liceo,
sì,
artistico. Tra l'altro proprio sia Carla,
sì,
che Maria Annunziata, io perché sono insegnante ero nella mia scuola, non ho potuto contribuire. Quindi
domanda, poi io vado a voi, ma faccio Isa e a Mayra, perché tu ormai sei insegnante, giusto?
Sì.
E anche tu sei insegnante.
Sì.
Nel vostro ruolo insegnante, quello che tu fai con tua alta voce e te con la scrittura, che cosa vi ha arricchito? In cosa vi ha dato qualcosa, vi ha cambiato, vi ha arricchito, andando più in profondità? In cosa cambiate Isa grazie a questa lettura ad alta voce? Che cosa ti ha dato in più?
Questa lettura ad alta voce mi ha dato in più una relazione di profondità e l'esserci... e condividere proprio lo spazio, l'ambiente, ma anche con mente, cuore e corpo, quindi l'intensità della condivisione, l'andare a fondo. E ho visto che la lettura ad alta voce funziona anche e soprattutto con magari alunni o alunne con difficoltà paradossalmente d'attenzione,
sì,
con altre tipologie di disagio. Quando vedevo magari la classe particolarmente stanca, quando avevo delle ore ad esempio pomeridiane, io leggevo ad alta voce e come per magia si creava questa altra dimensione, e questo è veramente un arricchimento. E poi ciò che emergeva in maniera naturale, no? Riconoscersi dentro una storia, la storia è orientante, no? Perché ci trovi una parte di te, insomma, anche le confessioni, le condivisioni più profonde sono sempre venute dopo una lettura ad alta voce condivisa. Ricordo ancora, insomma, ciò che aveva condiviso un ragazzo, un suo disagio, il fatto che non riusciva a controllare la propria rabbia dopo aver letto un albo addirittura ad alta voce, un ragazzo di 16 anni, che poi c'è questo falso mito che l'albo con le immagini è solo per piccoli. Invece mi ricordo che avevo letto I 5 malfatti di Beatrice Alemagna. Beatrice Alemagna è un'autrice bravissima che funziona e ha questi racconti e storie che hanno più piani di significato, e questo ragazzo attraverso un disegno, una domanda a stimolo, ecco, una cosa importante è che la lettura ad alta voce in tutti i contesti, in quello scolastico, è un'assenza di giudizio, non c'è il voto, c'è una condivisione,
stimo,
libera, perché dobbiamo sganciarci anche da questa dimensione del voto, del giudizio, c'è proprio una, casomai, una valutazione,
stimo,
di feedback, dei stimoli, una valutazione,
stimo,
formativa, stimolare degli
domanda,
stimoli.
Sì.
È un dono,
sì,
è un dono. Concetto del dono,
donare qualcosa agli altri. Guardi, io ergo per gli altri, dai del dono,
sì,
assolutamente.
Ma condivido, Elisa,
sì,
condivido quello che ha detto lei, perché dal punto di vista anche scolastico la lettura permette il silenzio, è un momento,
sì,
di concentrazione, perché se tu leggi attiri su di te quel momento di magia che permette il silenzio, che magari spiegando o parlando c'è sempre il sottogruppo, invece la lettura magnetizza. Questa è la prima cosa. La seconda, che ognuno di loro può identificarsi nei vari personaggi ed esprimere anche, e questo l'ho ritrovato come disegno, poi ti mandano il disegnino con quello che magari tu hai letto e loro te l'hanno sintetizzato con un disegno, e lì c'è una grande gratificazione perché sono stati più attenti e hanno sintetizzato in poche immagini quello che è il contesto di un libro o una loro emozione, capito? Quindi questo gratifica molto la lettura ad alta voce.
A quale libro sei più legato fra tutti questi? C'è uno a cui sei
praticamente... Sì, ce n'è uno che è più legato. Allora, c'è quello che è questo.
Vai.
Questo qui. Ariel e il ciclo della vita.
Bello.
Questo sia dal punto di vista del contenuto, sia dal punto di vista grafico, perché questo me l'ha illustrato una ragazza che sta facendo ora la scuola d'arte, è andata a Firenze, per cui l'ho persa dal punto di vista grafico, anche se mi ha promesso che me ne sta illustrando un altro, e nel 2000. Poi invece dal punto di vista del più dinamico è stato questo, perché questo mi ha permesso... I bambini arcobaleno, perché questo parla delle api.
Bello.
Del mondo delle api e di come ognuno ha un compito. Quindi questo mi ha permesso proprio di utilizzarlo su tutti i settori.
Eh sì.
Perché parla della gerarchia, parla del ruolo che ognuno ha nel campo. Adesso non so se lo trovo, però...
Nel campo, diciamo, della natura.
Della natura, della vita. Della vita sociale, ecco, perché
sì.
Ognuno deve trovare il suo posto nell'alveare,
sì.
E quindi questo permette di entrare in tutti i percorsi anche didattici.
Assolutamente.
Poi, con questo ho fatto un laboratorio bellissimo in cui, dopo averlo letto, abbiamo creato dei puzzle.
Bello.
E ognuno rappresentava la sua qualità e andava ad attaccarla incastrandola con quello degli altri. Creando un puzzle di classe.
E mi fa dire che importante la natura e importanti sono anche api.
E poi ecco,
che hanno un ruolo della natura importante.
Ascolta, molti di questi l'hanno comprati gli apicoltori. Cioè, io ho venduto più libri agli apicoltori,
appunto,
che ai bambini.
Appunto. Allora, vado con la canzone e poi se vogliamo fare un'altra lettura.
Sì, posso chiedere una canzone?
Vai.
A proposito,
sì,
di ricordi, di riconoscere pezzi di noi nelle storie, io avrei una delle mie canzoni preferite, che è Incontro di Guccini. Non so se...
Guarda, c'è. Metto Fiore a Mannoia e dopo metto Guccini.
Ok.
Il Ciao di Diana, perché pensando alle api, mi metto in mente il cielo, no? E le api, io trovo che mentre volano in giro. E poi metto anche i Guccini.
A
me
la Mannoia piace.
Sole, il cielo di... Credo che in realtà queste storie ci piacciano così tanto perché raccontano qualcosa che non sappiamo e che tuttavia riguarda soltanto noi. Persino quando sono del tutto inverosimili, false e strambe, leggiamo e ascoltiamo qualcosa di quello che siamo o che desideriamo e sogniamo, di quello che amiamo. Se una storia ci racconta un qualcosa che ci è del tutto estraneo e con cui non abbiamo nulla da spartire, ci annoia. Allora non vogliamo neanche finire di leggerla. Se invece parla di noi e della nostra vita e dei nostri sogni, può svolgersi anche in Africa o sulla Luna, in un regno incantato in un secolo ormai lontano, che è comunque la nostra storia. Allora la leggiamo volentieri e ci fa restare con il fiato sospeso fino alla fine. Se qualcuno ti elenca i suoi libri preferiti e ti nomina i film che ama, allora tu sai qualcosa di più su di lui. Lo conosci meglio, perché libri e film ti rivelano di una persona quello che altrimenti non ti avrebbe mai rivelato. E le storie che tu ami raccontano qualcosa di te. Le ami perché raccontano quello che sei o che ti piacerebbe essere, quello che sogni, quello che desideri, cosa vorresti diventare un giorno. I personaggi di queste storie, gli uomini, gli eroi, i cavalieri, le fate, i maghi, nella realtà non esistono, ma esistono nel tuo mondo. Lì vivono con te, possono addirittura parlare con te. Sono tuoi amici.
Complimenti, veramente brava.
20 cose, tutto ciò di cui hai bisogno nella vita.
20 cose. Bello.
Una di queste 20 cose sono le storie.
Bello, bello. Storie, sì. Vuoi aggiungere?
Sì, io volevo aggiungere una cosa a proposito di Sant'Anna.
Vai. Mi saluta e Carolina Rossi.
Sì, grazie. Allora, presentando un libro alla Biblioteca Rotari, con la scrittrice di questo libro noi abbiamo comprato, e dico sì, sì, questo libro è molto bello, è nata nel 1929 il titolo. Parlando con l'autrice abbiamo detto: noi vorremmo leggere alcuni pezzi appunto alla Casa Sant'Anna, perché l'autrice si è subito illuminata, ha detto ma vengo anch'io, e quindi noi il 9 di aprile faremo un incontro appunto
forse alla Casa Sant'Anna, accennato, forse ci sarò anch'io, forse
alla Casa Sant'Anna io. Con l'autrice e che viene a presentare io. Il libro che non è detto, non viene per venderlo, nella maniera più assoluta, ma proprio si è entusiasmata del fatto che noi leggevamo questa, avremmo letto dei brani del suo libro.
Il 9 aprile a che ora?
Alle 3, dalle 3 alle 4.
Sì. Forse so anche io, sì, conosco la scrittrice anche io. Vai.
Leggiamo?
Vai.
Vai. I fiori di Gea.
Vedi un pezzettino di...
Sì. C'era una volta Gea, la fata della natura, della musica e della gioia. Le era stato affidato da suo padre, il re del cielo, un pianeta senza colori, senza musica, senza profumi, praticamente un pianeta triste. Gea ogni giorno guardava il suo pianeta e pensava nel suo cuore a cosa avrebbe potuto fare per renderlo più bello e allegro. Finalmente le venne un'idea. Cominciò con l'immaginare folletti per colorare, venti di note musicali per suonare e fiori per profumare. E fu così che pensiero dopo pensiero, con l'aiuto dei suoi amici sole, vento e acqua, lanciò sul pianeta triste tanti piccoli semi.
Vai, ultime pezzettino.
Dopo poco tempo dalla terra nacquero moltissimi fiori, ma tutti senza colori, così tristi e noiosi da sembrare tutti uguali.
Vai, questa parte poi finiamo.
Allora Gea decise di fare un dono speciale a ogni fiore. Li chiamò uno a uno. Il primo fu la violetta e le disse: si deve sempre ricordare di pensare almeno una volta al giorno a qualcosa di bello.
Bello. Vai.
E chiudiamo con Il treno degli emigranti di Gianni Rodari.
Vai.
Non è grossa, non è pesante, la valigia dell'emigrante. C'è un po' di terra del mio villaggio, per non restare solo in viaggio. Un vestito, un pane, un frutto, e questo è tutto. Ma il cuore no, non l'ho portato, nella valigia non c'è entrato. Troppa pena aveva a partire, oltre il mare non vuole venire. Lui resta fedele come un cane, nella terra che non mi dà pane. Un piccolo campo, proprio lassù, ma il treno corre, non si vede più.
Bravi, bravi. E ho preparato e chiudiamo con... Aspettate, eh. Così.
Io scusate. Non...
Bravo! Bravo! 92 minuti di applausi!
Anche a pausa, no, complimenti meravigliosi per questo scambio di tue consigli veloci, una ritrovata veramente bello. Sicuramente alla fine è volato il tempo, però è stato bello perché mi avete fatto immergere in mondi e
ricordi
assolutamente e nel mondo da lettura nelle sue varie sfaccettature. Quindi grazie qua a Eisa.
Sì.
Cara e mai annunziata. Forse siamo il 9 aprile, ricordiamo Casa Quartiere Sant'Anna dai 15 per quei autisti. Il nome ricordiamo le autisti?
È Match von der Torn.
Perfetto.
È olandese.
Perfetto.
Danese. Okay. Olandese.
Staniera sicuro. Poi, ricordiamo i contatti per chi volesse scrivere del Circo Rav.
Allora, i nostri contatti sono la mail, vediamo un attimo.
lavperugia@gmail.com. Seguiteci nella nostra pagina Facebook perché lì trovate tutte le informazioni, gli eventi. E gli incontri.
Il prossimo incontro della LAV sarà alla Biblioteca degli Arconi, alla fermata del Pincetto, insomma dove arriva l'ascensore alla fermata del Pincetto, e sarà il 16 aprile, martedì, alle ore 17.
Sì, lo ricordiamo di nuovo.
16 aprile,
ore 17.
Vi aspettiamo.
Numerosi. Perché hai già l'alta voce?
Perché leggere ad alta voce? Leggere ad alta voce perché arricchisce chi legge.
Perché è democratico e perché è inclusivo.
Mi piace poi anche democratico e inclusivo, mi piace. Perché?
Perché? Oddio, non mi sono preparata. Perché? Perché è bello. bello.
A posto, va bene. Bello. Grazie a Maio. Ricordiamo dove si possono trovare i tuoi libri e i tuoi contatti, vai.
Allora, i libri li potete trovare in qualunque libreria perché sono diffusi dalla Bertoni Editore e dalla Futura Edizione.
Ok.
E i miei contatti sono su Facebook, Mario Ortolani, oppure tramite mail mario.ortolani@libero.it.
Perché scrivere?
Perché scrivere per se stessi e per gli altri, perché poi... E poi questa è una cosa un po' egoistica, lasciare dietro di sé qualcosa di bello.
Assolutamente. Grazie di cuore, in bocca al lupo, vi aspetto.
Un seme.
Seguite assolutamente, è importante lasciare dei semi che valgono. E seguite le loro iniziative perché sono veramente belle. Vi lascio una canzone.
Leggere ad alta voce per lasciare un seme di bellezza.
Mi piace. Vediamo ancora più in bellezza. Elisa, tu hai sentito Cuccini, no? La canzone?
Sì, Incontro.
Perché questa canzone?
Perché è bellissima, perché c'è dentro molto di me a proposito di riconoscersi nelle storie, perché è una canzone dove affiorano dei ricordi.
Perché poi è una storia.
E perché è una storia. È una storia. Una storia in cui ritrovo alcune emozioni.
Ok. Vi lascio con questa canzone Cuccini in Incontro del 73 addirittura, quindi parecchi tanti anni fa.
Anche prima che nascessi, ma ho visto diverse volte i concerti di Cuccini, insomma, musica, fanno riaffiorare ricordi e anche vecchie storie.
E poi la musica è bella sempre. Noi con me ci sentiamo lunedì, con me gli altri ci sentiamo lunedì sempre su Oricone.com dai 20:30 fino alle 22 e sabato prossimo dai 15:17 con altre storie di belle persone. Buon weekend, buon sabato, fatti bravi e buon caldo perché è arrivato questo caldo improvviso, quindi godetevi, se caldo adesso pensate a giugno, spero di no, godetevi questo weekend così bello. Ancora grazie a tutti voi, in bocca al lupo e con me ci sentiamo lunedì dai 20:30-22. Buon sabato e buon weekend, ciao ragazzi, vi lascio con Cuccini con Incontro. Alla prossima, ciao!